Intervista che abbiamo fatto con Fabio De Iaco, presidente nazionale di Simeu, che, al quale abbiamo chiesto un punto di vista sulla emergenza perenne, potremmo dire, dei pronto soccorso in Italia. I dati sono allarmanti, sono usciti molti articoli sui giornali in questa emergenza dovuta prima di tutto al fatto che in estate gli organici si riducono per le ferie, gli organici di qualsiasi azienda e anche quindi degli ospedali e in particolare dei pronto soccorso. L'emergenza che però viene da più lontano, quella della situazione in cui lavorano i pronto soccorso e più in generale la situazione del sistema sanitario nazionale. Anche perché questa settimana il Sole 24 Ore ha dedicato un approfondimento al tema delle liste d'attesa, oltre 2,5 milioni di persone in lista d'attesa, al tema dell'equilibrio tra sanità privata e sanità pubblica, e ne abbiamo parlato anche con il nostro direttore Fabio Tamburini giovedì, che ha assicurato che continueremo a seguire il sistema sanitario nazionale cercando di individuare i problemi ma soprattutto le soluzioni. Ma ora la parola a Fabio De Iaco.
Buongiorno, bene, ma guardi, il quadro naturalmente è molto eterogeneo perché è molto dipendente dalle situazioni locali e stiamo vedendo quanto locali siano anche le situazioni meteorologiche. Noi abbiamo dei dati nazionali che sono dei dati di media che dicono che a fronte di un incremento degli accessi legati al caldo intorno più o meno al 15% a livello nazionale, 4 pazienti su 100 che entrano in pronto soccorso hanno un colpo di calore e 8-9 pazienti su 100 che entrano in pronto soccorso in questi giorni hanno, ed è probabilmente più importante, un aggravamento di una condizione cronica legata al caldo. E quelli sono probabilmente i pazienti più delicati, quelli più fragili, quelli più impegnativi anche dal punto di vista del servizio intero, insomma, perché poi hanno necessità certo, molto spesso di proseguire le cure, quindi non soltanto dell'intervento di qualche ora
di tamponare, certo, tamponare,
esatto, ma anche di un'allocazione. E a questo poi si aggiunge tutto il problema socioassistenziale per il quale molti anziani, che magari in questo periodo inevitabilmente sono un po' più soli in città perché la famiglia che li assiste è andata a fare 10 giorni di ferie, perché il badante è tornato a casa per una settimana, o che molti di questi anziani che hanno necessità di assistenza alla fine finiscono in pronto soccorso perché non hanno alternative.
Certo, tra l'altro a tutto questo lei appunto ha usato la parola ferie. Nei giorni scorsi avevo letto anche tanti dati sul fatto che inevitabilmente questo è un paese come tanti altri, ma forse il nostro ancora di più, che rallenta in agosto anche in istituzioni come appunto gli ospedali, quindi c'è anche un problema proprio di turni, no? Sono comunque sguarniti.
Assolutamente vero. Tenga presente due cose. La prima per quanto riguarda il pronto soccorso non può chiudere e non può diminuire la sua attività. Ma siccome tutti sanno che noi siamo in grande sofferenza con il personale, quello che accade è che noi le ferie le paghiamo due volte, nel senso che per poter andare 10 giorni in ferie, nei giorni in cui in estate invece resti a lavorare, perché i tuoi colleghi sono in ferie, devi lavorare il doppio, forse non il doppio, ma comunque devi incrementare assolutamente la tua attività. Dall'altro lato c'è il fatto che alcune attività dell'ospedale chiudono o vengono fortemente ridimensionate, dagli ambulatori per esempio ad intere aree a volte di attività chirurgica, per esempio elettiva, o comunque insomma di posti di letto di chirurgia, di altre discipline. E quindi questo produce una diminuzione della capacità di accoglienza dell'ospedale, che anche questa inevitabilmente si riflette poi sull'attività del
soccorso. Poi quello che diceva prima, no? A volte voi individuate la causa o comunque tamponate l'emergenza di quel momento, poi scoprite che il paziente ha anche altri problemi e naturalmente avreste bisogno di appoggiarvi ad altri reparti o ad altri specialisti, cosa che in questo momento è ancora più difficile.
Guardi, è la madre di tutti i mali del pronto soccorso, cioè il boarding cosiddetto, cioè questa permanenza indefinita di pazienti in pronto soccorso in attesa di un posto letto, di un ricovero, eccetera, è il grande male del pronto soccorso di questi anni. E ciclicamente lo segnaliamo, ciclicamente si riacutizza, ma esiste sempre, e si riacutizza poi in tutte le condizioni di necessità, dall'epidemia invernale influenzale, che diventa veramente drammatico in quei momenti, ma anche in questo momento, che è un'estate nella quale tutto sommato, come sempre tradizionalmente, il pronto soccorso dovrebbe diminuire leggermente la sua attività. Ormai è qualche anno che anche in piena estate noi continuiamo ad avere questo problema che, ripeto, è enorme e grava sui cittadini in primis e sugli operatori di pronto soccorso in secundis.
uscendo dall'emergenza estate, esiste questo problema della sicurezza e potrebbe essere una soluzione, come ha detto Bertolaso, assessore al welfare alla sanità lombarda, per esempio chiedere dei veri e propri professionisti della sicurezza, cioè dei vigilantes nei pronto soccorso?
Ma guardi, il problema esiste sicuramente ed è importantissimo. L'ultima notizia che ho da ieri sera, forse è Chieti, se non ricordo bene, se non ricordo male. Ma vede, noi ovviamente siamo d'accordo, vogliamo più sicurezza, vogliamo più tutela. In realtà i vigilantes nei pronto soccorso già esistono, in moltissimi, forse non tutti, pronto soccorso. Il posto di polizia è stato potenziato nei pronto soccorso più importanti, quelli magari metropolitani. Il punto è che è impossibile garantire una sorveglianza totale H24 sui pronto soccorso italiani, per mille motivi. Pensi a quanti pronto soccorso periferici di piccole città o leggermente sperduti ci sono, che ovviamente non possono godere di queste tutele. Noi continuiamo a dire che, al di là di un pezzo delle aggressioni che sono sicuramente riconducibili ad una vera e propria delinquenza, che vanno condannate in toto, punto e basta, poi c'è un altro enorme problema che sta nella conflittualità importante e crescente che c'è nei pronto soccorso, perché il cittadino che si rivolge al pronto soccorso arriva spesso prevenuto e comunque insoddisfatto del servizio, ma devo dire del Servizio Sanitario Nazionale, neanche del pronto soccorso, ma di tutto. Il vero punto, la vera soluzione, almeno parziale, per questo problema è sicuramente la diminuzione della conflittualità, che corrisponde ad un miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale, non c'è dubbio.
2,5 milioni di persone rinunciano alle cure perché chi ha la possibilità, una volta appurato, di dover mettersi in lista d'attesa, di avere delle cure private o di andare nella parte a pagamento degli ospedali pubblici, lo fa. Gli altri possono anche addirittura rinunciare. C'è il tema di un maggior finanziamento del sistema pubblico, e poi, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, c'è anche il contratto, cioè che è in fase di rinnovo, anzi oggi dovrebbe esserci una stretta finale. Ecco, lei diceva le liste d'attesa, non è naturalmente un problema del pronto soccorso, o meglio, nel pronto soccorso si possono aspettare ore, però prima o poi si viene visitati, ma il problema delle liste d'attesa per tantissimi altri problemi medici c'è, quindi anche voi lo sentite, lo confermate questo?
Assolutamente, assolutamente. Guardi, non è vero che non è un problema del pronto soccorso, per vari motivi, tanto per cominciare perché il cittadino che non riesce a ottenere quello di cui avrebbe necessità, magari in tempi brevi, spesso poi arriva in pronto soccorso, più o meno dichiarando la verità, qualche volta sì, qualche volta no, ma comunque cercando un aiuto che non trova da altre parti, e su questo non c'è dubbio. E in secondo luogo perché purtroppo noi, ma questa è una cosa che ormai si trascina dai tempi di 3 anni fa, del Covid, noi continuiamo a vedere delle condizioni patologiche gravi, avanzate, che in tempi passati non vedevamo più, grazie al fatto di una medicina, come dire, ambulatoriale del territorio più forte, che riusciva a intercettare queste patologie in una fase precoce o comunque insomma prima rispetto a quello che vediamo adesso. Quindi non è vero, cioè vede, il Servizio Sanitario Nazionale è un unicum, è un'unica filiera, no? Come si dice, e tutti quanti alla fine andiamo a soffrire quando c'è un deficit anche in un segmento che non è il nostro.
Certo, cioè, se un anello vale, soffre, poi ne...
Com'è? Assolutamente, è inutile pensare che il problema sia parcellare e che oggi c'è il problema del pronto soccorso, quindi dobbiamo risolvere quello. È evidente che è così, ma al tempo stesso, se non veramente ripensiamo e rifondiamo questo Servizio Sanitario Nazionale, tutti quanti continueremo a soffrire, ma soprattutto ne soffriranno i cittadini.
E tra l'altro ricordiamolo, insomma, ancora una volta, era forse ancora una cosa di cui andare fieri il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ha appena compiuto insomma 40 anni, ma è tra i migliori al mondo. Chiunque sia stato all'estero, in particolare negli Stati Uniti, sa che, per esempio, nonostante le serie TV mostrino altro, quando si entra in un pronto soccorso americano, una delle prime cose che ti chiedono è la carta di credito, e a volte da quello dipende l'accesso alla cura. Quindi non dimentichiamocelo mai.
Noi siamo davvero in un servizio sanitario che è solidale, equo e universale, che sono proprio i principi di questo servizio sanitario dal 1978. Il vero rischio è che noi stiamo purtroppo perdendo queste caratteristiche, perché già oggi non ci sentiamo più così equi e così universali come dovremmo essere. Ormai i report sull'abbandono, sulla rinuncia alle cure, per esempio, 3-4 milioni di italiani, eccetera, sono molto indicativi. Queste cose stanno succedendo e noi dobbiamo intervenire.
Però oggi nel dibattito politico c'è la questione di un ulteriore aumento dell'autonomia delle regioni. Su questo tema, che coinvolge molto la sanità, lei come la pensa, insomma, se è un pericolo o un'opportunità? Io lo dico chiaramente, lo trovo un pericolo enorme, però io non sono un tecnico, sono figlia di medico ospedaliero, ma non basta, la parola a lei.
Ma guardi, il servizio sanitario in questo momento è già un servizio sanitario regionale, questa è una realtà di fatto. Secondo quello che apprendo e che sento del progetto dell'autonomia differenziata, esiste il concreto, più che concreto, rischio dell'incremento ulteriore del divario fra le regioni per quanto riguarda il servizio sanitario, ed è una cosa che già stiamo notando. Certo. È di questi giorni il rapporto GIMBE, che cito molto velocemente, poi magari ne parlerete voi, sul fatto che, per esempio, che gli obiettivi LEA non sono raggiunti in molte regioni e che certamente il centro-sud è più indietro rispetto al nord, ma questo è un dato di fatto. Allora, se questo sistema, come sembra, potrà aumentare ulteriormente il divario, è evidente che va respinto, perché non possiamo permetterci un problema di questo tipo. Ma guardi, noi lo diciamo da un punto di vista non politico, ma davvero etico e di servizio. Io continuo a pensare che il pronto soccorso sia uno dei pochissimi presidi contro la disequità nelle cure, in questo caso, e in sanità, e dal nostro punto di vista dobbiamo per forza rilevare questo rischio.
Certo.
Fondamentale.
Io la ringrazio moltissimo, magari la disturberò ancora nel corso appunto di questa edizione di estiva di 24 Mattino. Fabio De Iaco, presidente nazionale di SIMEU, la Società Italiana Medicina di Emergenza Urgenza, ci ha dato tanti spunti di riflessione basati sui dati, ma anche sulla sua esperienza personale. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Noi ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo subito dopo.